Va bene, quindi c'era Sebastian, doveva chiedere qualcosa, sì, poi magari facciamo il punto assieme. C'era Sebastian, così condividiamo la questione, vediamo. Vediamo la questione, di lavoro, poi vediamo se c'è altro. Via.
Ah sì, rispetto alla questione dello shock, dire che era intervenuta nella discussione a partire dall'esempio che faceva Florinda dell'attenzione che si presenta nel momento in cui sto per toccare una pianta che potrebbe finire, eccetera, no?
Non sto per attendere al toccare, non è star per toccare, ma essere nell'atto di farlo.
Sì, mi sono espresso, credo di aver capito comunque, allora sì, in questo senso qua, cioè la mia domanda rispetto alla questione dello shock, perché io ho inteso questo tema dello shock come una costrizione, no? Qualcosa che, cioè il contrario di un rilassamento, comunque di una liberazione dell'azione, no? Cioè qualcosa che costringe e inibisce, no? E quindi... Però per altro verso può dare, come dire, può dare adito a un riconoscimento, no? Di qualcosa. E quindi lei faceva l'esempio della guerra, prima quando parlavamo qua un attimo fa, diceva che potrebbe essere qualcosa di positivo perché da origine al riconoscimento di una possibile contrazione, non saprei come dirlo altrimenti, e quindi mette nella condizione di adottare un atteggiamento congruo e adeguato rispetto a quella possibilità, no? Che non deve essere intesa semplicemente come un effetto negativo futuro, ma appunto come qualcosa in un certo senso positivo, diciamo così. Però la mia domanda adesso, al di là degli esempi, è se c'è questa condizione di presenza, cioè questa, diciamo così, questa presenza che lei invocava, no? come un tipo di presenza sciolta da una serie di costrizioni culturali, moralistiche, eccetera, c'è sempre da, come dire, devo necessariamente derivare da un tipo di contrazione, cioè da un evento contrattivo, non so come dire. Se non si è appunto in questo senso sempre una questione meccanica, questa così, mi domando io, no?
Perché se cioè che cos'è? Che cos'è che è, se capisco bene la domanda, lei sta domandando che cosa può esistere di creativo nella vita umana, che non è semplicemente la reazione a qualcun altro, a qualcos'altro.
Esatto, sì. Cioè se il principio, provo a dirlo un po' meglio, forse mi ha aiutato molto questo senso, cioè se il principio non deve essere necessariamente qualcosa di asservito a, diciamo così, adesso dico male, un effetto, insomma, no?
Certo.
Ma
sì. Cioè una reazione a qualcosa.
Esatto, sì.
Ma, non lo so. Io penso che parte della risposta è contenuta in quello che diceva Carlo, in quelli che diceva che non sapere non è semplicemente l'opposto del sapere, è più complessa la relazione, e che c'è anche un'ignoranza che è strutturale alla nostra condizione in un certo senso. La questione della possibilità di una forza creativa in atto nelle nostre vite è molto difficile da affrontare. Perché anche come artista, nel senso di qualcuno che si occupa d'arte, non nel senso di uno che fa un mestiere più nobile o meno onesto del muratore, è sempre legata, o penso quasi sempre legata a una reazione a un certo momento storico, a livello individuale, comunitario, sociale, a tanti livelli, a livello politico. Ben poco di quello che siamo ci appartiene. Prima, durante la pausa, Florinda menzionava questo testo di Grotowski, in cui Grotowski parla di essenza.
Corpo dell'essenza.
Sì, e prima dice che cosa lui intende per essenza, perché è una questione abbastanza problematica, no? Esiste? E lui dice in maniera semplice, dice, essenza è tutto ciò che non abbiamo ricevuto dagli altri. E lui dice, è poca cosa. Poca cosa, è qualcosa di piccolo. E la contrappone alla personalità. In realtà sta utilizzando la terminologia di qualcun altro, no? In questo testo. Dice la personalità è tutto ciò che impariamo. E poi c'è qualcosa che non viene dagli altri. Dice una piccola cosa, ma c'è. E dice, è legato. In francese ha scritto quel testo, è legato a être, cioè all'esserità, dice lui, cioè al fatto di essere, che è un dato, qualcosa di dato, ma che non ci basta mai. Quando stiamo fermi, c'è tanta attività dentro di noi, no? Tanto rumore di fondo. E raramente ci permettiamo semplicemente di stare, o di essere. C'è bisogno di tanto coraggio. Tra l'altro, qualche giorno fa ho chiesto a una mia collega di descrivere a parole, in un piccolo testo, il lavoro che stiamo facendo su una certa cosa. Questa mia collega ha detto una cosa interessante, che mi ero anche annotato, era in relazione a qualcosa che hai detto, non so perché. Ha detto, quando ci troviamo faccia a faccia con la propria, con il proprio vuoto, allora è lì che si comincia a lavorare. Quando ci troviamo di fronte a questa sorta di buco in cui non ci troviamo, non sto cercando, nel momento in cui smettiamo di coprire, di cercare di riempire questa assenza che percepiamo, allora lì si comincia a lavorare. E è molto giusta questa affermazione che ha fatto. Si potrebbe dire da un certo punto di vista che l'unica forza creativa, generativa degli esseri umani è legata alla procreazione. In tante civiltà antiche questa era l'unica forza creativa attribuita all'essere umano. La creazione attraverso l'unione di certe sostanze chimiche che vengono da due individui, c'è la creazione di quest'altro mistero, una terza vita. Non penso che si debba cercare di sospendere la reattività, no? Perché è ciò che permette la nostra vita, proprio anche a livello fisiologico,
Sì,
no?
no, non intendevo questo, se non era un modo
Certo,
per
no, di
dire.
parlare, certo, dicevi, ma c'è un'altra possibilità?
Per derivare a quella stessa reattività in un modo che non sia, come dire, determinato dal si deve reagire, no?
Cioè, dici in maniera. Lì ci sono due parole che si usano in Occidente. Una è in maniera volontaria, e l'altra parola è, si potrebbe dire, in maniera intenzionale. Io preferisco la seconda. Per esempio, quello che stiamo cercando di fare in questo periodo con il mio gruppo è di creare in maniera più possibile cosciente dei contesti in cui le persone si possono incontrare. È quello che fate voi. Voi state cercando per mezzo di una certa disciplina che ha la sua storia, che ha i suoi strumenti, un contesto in cui qualcosa di nuovo, di ignoto, può apparire. Il successo meno, in fondo, è relativo, il successo meno di questo tentativo. Io non sono d'accordo col fatto che le nostre decisioni debbano per forza avere successo. Quello che stiamo cercando di fare è, nel nostro lavoro, creare attraverso gli strumenti teatrali dei contesti di incontro in cui è possibile sospendere per qualche motivo, per qualche momento, dei brevi momenti, pochi secondi, qui, là, pa, le reazioni che sono totalmente automatiche. Questo è interessante quando, soprattutto quando metti a contatto mondi, individui, appartengono a mondi sociali e culturali totalmente diversi. Quando ci si incontra con qualcuno che proviene da un altro mondo, le nostre reazioni spesso sono dettate, sono già decise. Se tu cammini molto semplice, in un quartiere che non conosci, alle 2 di notte, e incontri, viene verso di te un gruppo di 4 africani, la tua reazione prima sarà di timore. Se sono 4 ragazze italiane, no. Ma non è che tu decidi questo, no? Ma la reazione è lo stesso. Il contrario, se c'è uno straniero e 4 italiani, rasati in una certa zona. Se invece l'arte teatrale è, si sa, no? È l'arte di creare dei contesti. Quindi se invece riusciamo a creare un contesto in cui queste reazioni immediate sono sospese, sospese, non annullate, ma sospese per qualche momento, allora la questione che si presenta è: che cosa voglio fare? Cosa voglio? Qual è la mia intenzione? E è quello che io mi sto domandando adesso insieme ai miei colleghi. Non è che ne parliamo, non ne parliamo, lo facciamo, cerchiamo di farlo. A volte vediamo che funziona, a volte vediamo che non funziona, stiamo cercando di capire quali sono le leggi che governano questi avvenimenti dal punto di vista pratico, dell'articolazione dello spazio, del tempo ritmo delle canzoni, dell'ordine delle canzoni, eccetera, tante piccole cose. Cerchiamo di capire che cosa crea una circostanza propizia. Invece, da un punto di vista più personale, più individuale, si potrebbe dire, forse nel mondo occidentale si potrebbe dire che la possibilità di creazione, anche la possibilità di un pensiero creativo, forse ha a che vedere con quei 3 mondi di cui parlavamo prima. Questo terzo mondo, che è un mondo potenziale, è una potenzialità. Anche tradizionalmente si dice: ah, lo spirito è qualcosa che ci può essere, non è che è dato. Non è dato. Nella tradizione alchemica non è dato, è qualcosa che deve essere in qualche modo fatto discendere all'interno di una materia che non lo contiene per natura. Forse questa creazione è qualcosa che è contro natura, è lottare contro la natura o contro Dio, in altri termini, contro.
contro natura o contro Dio, passatemelo, ma questo movimento, cioè del rendere libero l'automatismo, insomma, cioè vivo l'inerte, è un modo per fare Dio, per fare natura, o per essere natura, per essere da umani, cioè viventi del resto, viventi dell'automatismo, da umani essere natura, cioè quella, cioè, in qualche modo attivi dentro quella autonomia, la quale di per sé è automatica, non so come dire. C'è un, non so come dire, non...
Ma perché? Se già siamo immersi nella natura, non possiamo staccarci.
Noi siamo immersi nella natura, ma non siamo immersi nella natura come natura. Siamo immersi nella natura come ciò che è immerso, non so, che quindi in qualche modo non è adesione, non è più natura. Noi siamo doppi.
Tu vuoi dire ultra natura?
Che non, io non seguo.
Ultra natura, ultra uomo.
No, allora rifacciamo. Cerchiamo di capirci. Porre il problema di una spontaneità, di una libera spontaneità creativa, no? In alternativa ad una automatica reazione, che sarebbe invece il, come posso dire, il tecnico, eccetera, questa doppia possibilità mi sembra poco comprendente la complessità, no, della questione che pure sta circolando. Allora, dicevo, letteralmente automatico ciò che si muove da sé, cioè ciò che è spontaneo. In questo senso, dicevo, la natura è lo spontaneo pratico, cioè ciò che accade da sé e che è autonomo.
Ah, dunque,
no? Libero,
dunque,
in quel senso là.
Comportarsi,
cioè,
libero. Cioè libero.
Sì. Cioè libero in quel,
cioè,
senso là.
Comportarsi all'interno della natura vuol dire essere organici.
Perfetto. Essere organici, ecco, ci siamo, questo col linguaggio va bene, no? Il problema che si pone è, secondo me, lì dove, e si deve porre, noi viviamo la condizione della dualità, ecco perché siamo doppi, per noi, non per la natura, cioè essere automatici o essere liberi, effettivi. Sì. Quindi il problema è solo dire noi siamo doppi, perché? Perché noi moriamo, abbiamo la morte, abbiamo i resti, abbiamo le cose che restano là, e allora vediamo l'inerte, mi spiego? Cioè ciò che è automatico, secondo noi, vuol dire sganciato dalla vita, cioè sì, non spontaneo. Invece, se noi rovesciassimo tutto quanto e, pur vedendoci, come non possiamo non vederci se solo guardiamo, in questo nostro essere doppi, noi siamo doppi, siamo il doppio della natura, non so se vi spiego, siamo noi che vediamo Dio, non è mai Dio che guarda noi, non so come dire, Dio è il nostro contemplato, la natura è ciò che contempliamo noi, è il nostro sogno, non so come dire, la natura non sogna, la natura,
allora,
è quel che è, mi,
allora,
spiego? Allora la vita, una creazione, allora non c'è più dicotomia tra reazione e azione, questo voglio dire. Il problema, la questione spanda per me, è la possibilità di vedere esattamente questa medesimezza nel modo in cui a noi umani è dato esserla, questa medesimezza. La pianta non ha da essere nessuna medesimezza, la pianta non costruisce, sì, una dottrina spanda, la pianta è quel che deve essere. Siamo noi che siamo qua a dire, ma come, reagisco, ma allora non agisco, ah ma sono automatico, allora devo essere, come faccio a...
Ma allora non puoi dire sinteticamente, perché questo è un po' un tormentone che riguarda i nostri rispettivi...
Seminari.
Allora non puoi semplicemente dire che la pianta non danza?
Ma certo, le piante non danzano, non hanno da danzare, infatti, e quello che stiamo dicendo nel seminario delle arti dinamiche è, le arti dinamiche sono l'umano. Sono l'umano. Noi cantiamo, noi danziamo, noi facciamo sacrifici, noi facciamo...
Sì.
Continuava che evidentemente la danza è transnaturale. Cioè, dentro la danza si pone la, come dire, la norma del ritmo, tu devi andare a ritmo. Quando ci viene detto non stare rigido, non puoi dire una pianta non stare rigido, perché non c'è l'alternativa, certo, non è né rigido né non rigido.
Certo. Ecco. È perfetta.
È perfetta. È libera
e se andate avanti va bene così, ci dà conferma, ci dà.
Ma io non farei mai a cambio con una pianta.
No, infatti nessuno, e questa è la cosa, nessuno vuol diventare pianta, però in realtà in quella immagine fantastica, no, della libera e spontanea adesione senza stacco, cioè senza quella, in realtà è come se noi ci siamo, vorrei essere pianta, perché non posso essere come la pianta? Mentre
no, ma però cioè, se hai riferito a quello che dicevo io, non è proprio un'immagine, come dire, romantica, di una libertà incondizionata, eccetera. Cioè, il mio, come dire, tra l'altro ovviamente intervengo così, ovviamente, eccetera, in questa situazione particolare, devo tralasciare chiaramente tutta una serie di presupposti che, cioè, capisco che sono qua, insomma, che ci accompagnano, perché ovviamente anch'io mi sono preso ho letto le cose, passato le sessioni, eccetera, però è un problema.
Aspetta, quindi?
No, e quindi, cioè, mi rendo conto, il mio problema nel formulare questo, diciamo, questa perplessità sta nel fatto che in un certo senso mi rendo conto di non essere perfettamente, come dire, aderendo a una serie di presupposti, ma non per una questione, ad esempio la questione dello stacco, fondamentale, insomma, nel pomeriggio di questa discussione, ma il punto è che a me fa problema proprio quella questione particolare là, e nel porre una domanda così un po' a freddo mi rendo conto che, cioè, come dire, trascuro di chiarire meglio qual è il mio problema rispetto a quel problema enorme che già è qua.
Ma a me sembra che sia chiaro quello che stai domandando.
No, però se, nel senso, se è apparso che mi riferisco,
no.
Non ho capito.
No?
No,
non ho capito dove è il tuo problema. Prova a dirlo, che lo capisca.
Sì, quella è parte del mio problema.
Qual è il tuo problema? Qual è la domanda?
Allora, io non vorrei che in quello che ho detto, cioè, trasparisse il fatto che...
Lascia perdere questo. Qual è il problema? Lascia perdere, tutti siamo pieni di presupposti. Però dici il problema.
Cioè, il problema che io sto dicendo, che non capisco in modo chiaro come, come dire, partendo da qualcosa di inerte, diciamo così, quindi l'effetto di qualcosa che si può produrre su di me, appunto, che io dovrei reagire, cioè come questo effetto mi diventa comprensibile, appunto, che io reagisco in un certo modo, no?
No, non questo non l'ho capito. Io avevo capito, no, e tu domandavi come posso essere libero?
No, dobbiamo riuscirci, perché qua si incagliano, poi il lavoro comune si incaglia su queste cose qui, cioè che non ci capiamo.
Abbiamo pazienza.
Con calma, ripetimelo, perché dobbiamo capirci. Cioè, se no Mario risponde una cosa, fa tutto un percorso sulla creazione, sulla Carlo ne risponde un'altra e un'altra, e alla fine tu dici scusate, io volevo dire altro, quindi è un capito.
No, quello che mi ha risposto Mario, cioè io credo che fosse, insomma, che avesse risposto a quello che ho chiesto, però dopo... No, nel proseguo della discussione.
Il mio intervento?
Sì, mi pareva che avesse un po', diciamo così, cioè, deviato la.
Esatto, quindi io non ho capito. Sì. Quindi la preghiera era, Sebastian, me lo puoi ripetere così io capisco, provo.
Sì, qual è il problema e qual è la risposta che secondo te andava bene?
Cioè, avere una. No, la risposta non so, però avere una libertà rispetto a una reazione, diciamo così, a un automatismo, no? Cioè.
L'automatismo intendi che se un raggio di luce del sole ti colpisce gli occhi, tu chiudi le palpebre, questo è l'automatismo?
Sì, ad esempio del cactus prima che...
Che c'entra il cactus? Lì sul cactus non lo capisco.
No, nel senso che...
Perché il cactus...
Mi induce ad una certa... ad un certo tipo di attenzione.
Sì.
Sì. Cioè, la mia domanda era se... Come dire, il mio stesso atteggiamento, diciamo, in rapporto a qualcosa di determinato, di manifesto, insomma, cioè, da cosa sia principiato, no? Cioè,
da dove nasce la possibilità di non andare con la mano in mezzo al cactus, ma fermarsi per tempo, questo?
Sì, esatto, quindi una volta che si ha
l'esperienza.
Ma lui dice, come posso fare a essere presente anche in condizione che non è di pericolo? Se sono in una situazione di pericolo, sono automaticamente attento. Se mi dicono fuori, quando esci qua, io quando esco sto attento. e allora ho una certa frequenza di attenzione, sono presente, la gente mi passa accanto, la noto, non mi metto lì col telefono.
E molti lo fanno.
E lui dice come...
È un abito, è un'abitudine, l'abitudine si acquisisce nell'esperienza, non è un mistero. Cioè, attraverso il fatto che da quando io nasco comincio ad acquisire degli abiti precisi, cioè idonei al contesto dentro il quale mi trovo a vivere, un po' alla volta diventano automatici, un po' alla volta io imparo a come devo stare attento se c'è il fuoco, non metterci la manina e
ma,
così via.
Ma il passo seguente è come posso sviluppare questa capacità dell'attenzione indipendentemente da fattori esterni?
Sì, esatto, era proprio questo.
Okay. Ci siamo, allora adesso forse ci siamo capiti.
E lì la cosa che lavoro con gli attori, sono sempre lì a cercare di capire cosa vogliono. Ma la cosa interessante secondo me è quello che dicevi sulla danza e sul ritmo. Io lavoro con un attore d'origine medio orientale. Se gli faccio battere un ritmo d'origine africana, sembra una gallina. Se gli faccio battere un ritmo d'origine medio orientale, è organico. Lì è chiaro che si tratta di qualcosa di culturale. Come fare a studiare il ritmo fisicamente, non solamente dal punto di vista della scansione aritmetica, ma dal punto di vista della fluidità, cioè dell'organicità, perché può anche darsi che una persona sa fare un ritmo preciso, però è totalmente disorganico, non funziona in scena, voglio dire, in maniera diretta. E lì il problema è, ci sono diversi modi. Un modo è quello, come diceva Carlo, è quello della pratica. Tutti i giorni pratico, prima contando con un tic-tac, tic-tac. Io l'ho fatto per anni, finché Grotowski non mi ha detto butta via quella macchinetta. E lui diceva, sai, per certe culture, come quella occidentale, tante cose devono passare per il canale della mente, del pensiero, del controllo, prima che possano entrare in un altro canale, per cui diventano degli abiti, che uno si mette un abito e gli sta bene, no? Diventano delle abitudini. Lì, secondo, un altro modo è quello che descrivevo prima, che è di lâcher prise. Cosa vuol dire? Vuol dire di lasciare andare, di uscire per qualche momento con un'azione di interna, lasciare andare l'aspettativa di dover arrivare, di dover raggiungere un certo risultato che sia accettato dalla persona che mi dice è giusto, è sbagliato, è giusto. Cioè devo fare un salto al di là dell'alienazione. Quando parlavi mi sono venuti in mente gli appunti del giovane Marx alle note di economia politica di... Capisci? Che non sono pubblicate nei manoscritti, che però sono incredibili. C'è tutta una descrizione di poche pagine, se le manderò a Florinda, perché davvero secondo me è un testo molto importante, che poi è sparito nel...
Sai perché è importante? È importante perché lì Marx, secondo me, capisce una cosa fondamentale, che è dalla retroflessione dell'uso dello strumento.
Esatto.
Che il corpo apprende nuove posture. Cioè, mentre il coniglio fa il coniglio, il leone fa il leone, e non ha modo di imparare di più, se non molto limitatamente. No, l'essere umano, nel momento in cui si aliena nello strumento, queste sono proprio le parole di Marx, no? Quando c'è l'entfremdung, l'estraneazione, allora lo strumento non soltanto prolunga la spontanea attività dell'uomo, ma retroflettendogli la sua inerzia, gli insegna un sacco di cose e gli insegna soprattutto la capacità di imparare, quello che chiedeva il nostro amico. No?
Però fa anche un altro passo Marx, quando descrive la relazione alienata fra due esseri umani,
certo, in cui lì,
quello, certo, è, quello è incredibile, perché è lì secondo me il punto che ha a che vedere con quello che mi sembra tu stia domandando, cioè la possibilità di uno spazio di libertà da se stessi, non da qualcos'altro, ma da se stessi, perché lui dice: tu hai, Florinda ha questo, io ho questo, io voglio quello, allora faccio questo, costruisco questo, lei qua ha costruito quello e poi gli dico: te prendi questo e io mi piglio questo. In questo momento lui dice: io considero lei lo strumento
del mio atterramento in questa cosa.
Capito? E in questo modo, che vuol dire? Che considero anche me stesso uno strumento della produzione di questo. Il che vuol dire che m'alieno da lei. E se m'alieno da lei, m'alieno da me stesso. Il che vuol dire che m'alieno dalla specie, che vuol dire che m'alieno dalla natura.
Il dato svese, l'essenza della specie.
Esatto. Ma allora, ora, non è che quando te lavori con una... Grazie.
Non c'era bisogno di fare che... tutte queste scene.
Queste moglie. Infatti, non ce n'è bisogno. Allora, quando tu lavori con un attore, quando l'attore lavora con te, l'attore, come in tante altre occasioni della vita, è preoccupato. Vuol fare bene. Vuole uno... Lì c'è una relazione di scambio. Io faccio bene, te mi dici che sono bravo. Io faccio bene e tu mi ami. Mi dici che sono bravo. Vuol dire che mi accetti, mi abbracci, mi prendi. Allora vuol dire che tu mi consideri lo strumento della tua felicità e consideri te stesso lo strumento per acquisire. Per quello dicevo che una possibilità è questo strano salto che si può fare dentro di noi, questa strana sospensione per qualche momento, non per sempre, come dire non mangerò più cioccolata. Posso dire oggi non mangio la cioccolata, per due ore non mangio la cioccolata. Lo stesso modo, vuol dire che quando lavoro con un attore ci può essere un momento in cui nella relazione questo attore attraverso una sorta di, sì, una sorta di rilassamento, diciamo, di decontrazione, dice: ma sai che? Ma lascia andare. In quel momento lì c'è uno spazio di libertà da se stessi. E in quel momento ci ritroviamo nella natura della specie, ci ritroviamo a vicenda nella natura della specie, non siamo più strumento
però
l'un
l'altro. Però posso dire una cosa? Scusa, sì. Mario, no, scusa, proprio su questo, se posso permettere.
Capisci quella relazione con la danza?
Sì, ma
in quel momento la danza è fluida.
Ma nel momento in cui la danza si fa fluida, cioè...
devi prima aver visto la necessità.
E certo.
Cioè, lo strumento è un'inerzia.
Certo, sì.
È la sua inerzia che ti insegna la possibilità della libertà.
Sì,
non
sì,
è che sei libero prima,
certo, no? Sì.
E attraversando l'inerzia, che non è della natura,
sì,
che la natura è com'è,
esatto,
no? Attraversando l'inerzia tu hai l'idea della libertà,
sì.
Cioè uso lo strumento per essere amato dal regista, ma alla fine sono così libero che mi ama o non mi ama.
Esatto.
Sì, però io volevo dire una cosa su questa libertà, libertà, ragazzi, scusate, cioè non c'è la libertà, ma no? Sono così libero che il path che dice Mario, secondo me, ma magari sbaglio, ma io non la vedo altrimenti, non riesco a vedere altrimenti che così, è un modo dell'attenzione, cioè comunque un modo della relazione e quindi anche della reazione, cioè non è che io sono fuori dalla reattività, sono libero, ecco perché vedevo una tendenza romanticheggiante, no, in un'aspettativa che Sebastian dice io non avevo, ma io che ho questo timore evidentemente invece l'avevo, no, in qualche modo messa così nella mia testa. Il momento che Mario, quando Mario dice e pa, questo pa, che cos'è questo? Dove allora rilasci, lasci e accade qualcosa, accade che sei libero da te. Cioè dove sei, cosa fai? Cioè, non è che sei, no, nell'empireo. No, sei attento a quel cavolo che devi fare e lo fai, sì, bene, sei perfetto, non so come dire.
Ma non, non è merce di scambio.
Ma non è merce di scambio, no, certo. No, ma infatti il problema non è fregarsi l'idea degli oggetti, dell'inerte, dell'essere morti, no, sperando in uno sganciamento dal corpo, dall'inerzia, dal peso, perché in questo modo sarò libero.
Ma l'hai no? già detto tu, sei libero nella necessità del mondo.
E basta.
Cioè spinozianamente sei libero.
Non l'ho detto io, ma fa niente.
Del mondo. Sì, hai detto che era la sostanza di Spinoza prima, no? No, non è questo?
Sì. Sì, ma ci tengo proprio tanto a questo aspetto, altrimenti continuamente oscilliamo. Cioè, altrimenti sembra che non ci sia alternativa tra l'essere schiavi della merce, no? E l'essere invece spiritualisticamente liberi, non so come dire, no? In una specie di allora lì sono creativo, dove no, tu hai il corpo è sempre mercificabile, è una cosa. Il problema, il pa, è quando tu quel corpo lo sei col suo peso, con le sue rigidità, col fatto che ce l'hai, non solo lo sei, tu ce l'hai, perché noi siamo in questa condizione, io ce l'ho, no? Il sentirmi che sono contratta, no? E la possibilità di dire adesso, pa, adesso è successo qualcosa. Tutto questo processo che continuamente voi state precisando sempre più, io mi limiterei soltanto a ho bisogno di limitarmi a ricordare che non è un processo smaterializzato, no?
Certo.
O che smette di essere attento. L'attenzione è proprio la fluidità in atto di quel corpo lì, di quella roba lì rigida.
Ma Sebastian cerca, penso che stia cercando di parlare di quello, penso. Una cosa interessante nel lavoro è che, almeno così lavorando normalmente, è che spesso succede che la persona si comporta come se il corpo fosse un oggetto che io sto portando a giro, sto portando il corpo a giro, per cui devo fare un certo passo e, per esempio, vedi adesso le mie mani funzionano simmetricamente, è completamente disorganico. Noi siamo esseri bilaterali e la relazione fra il piede, la mano, il ginocchio, il gomito, l'anca e la spalla è sempre asimmetrica e c'è sempre una circolazione molto complessa. Nel momento in cui porto e tra l'altro è interessante leggere da questo punto di vista l'ingiunzione non lasciare la tua mano destra sapere cosa fa la mano sinistra. Lo leggiamo dal punto di vista morale, ma non è morale. No, le due mani sono indipendenti, funzionano diversamente, la destra e la sinistra. Aspetta, eravamo a...
Resto, oggettività, il corpo è un oggetto, non è soltanto quello.
Ecco, sì, quando il corpo è, quando il comportamento non è organico, la persona porta il corpo come se fosse una macchina. Come se fosse un oggetto, lo sto guidando e lo guido male, perché non è fatto per essere guidato. Quando invece c'è un flusso diverso, organico, è come se il corpo ti portasse, il corpo ti porta lì, il corpo è perfetto, è innocente. La cosa bella di questa cosa qui è che è completamente innocente, è l'innocenza pura, non ha né male né bene. È l'innocenza e ha sempre ragione da un certo punto di vista.
Questo è il corpo infantile, questo è il corpo,
esatto,
l'innocenza del bambino,
esatto,
non ha vergogna,
esatto, come la storia dei monaci, dei vecchi monaci buddisti che escono da un periodo di isolamento di qualche mese, di meditazione, escono fuori e sono come bambini fuori. È quello il punto, non la meditazione, lo sforzo, ma quel punto lì in cui qualcosa si dissolve e non c'è questa identificazione così forte con un oggetto. Non c'è l'identificazione con come tu mi vedi, come io immagino che tu mi veda, che è solo un'immaginazione.
Per rispondere magari alla domanda da dove viene questo pa, no? E questo improvviso, questa assunzione di un nuovo abito, potremmo dire forse, e per dire con Florinda, no, che non è una romanticheria, non viene giù da nulla, potremmo dire appunto che questo rilassamento è frutto di un esercizio che tra l'altro mi viene da da Mario magari, cioè nel senso da qualcuno che me l'ha insegnato, quindi dall'esterno, esatto, e quindi non è per una ispirazione o per la grazia ricevuta, no? È anche quello frutto di una prassi che proviene dall'esterno.
Però può anche succedere, no? Può anche succedere, sei con una persona, state parlando di qualcosa, c'è una conversazione, la conversazione è dialettica, e a un certo punto c'è questa sorta di scambio rigido, tac, 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 che è basato su giusto o sbagliato, e qualcosa tra le due persone si irrigidisce, proprio vedi che i globi oculari si irrigidiscono, una spalla più contratta dell'altra, la voce cambia di tono, ta, 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 stanno andando verso un conflitto. In quel momento una persona dice: ma che stiamo facendo? Che succede? Forse perché c'è stato un raggio di sole che ha fatto così, ha aperto gli occhi e dice: ma che stiamo facendo? E di botto tutto cambia. Anche quello può succedere, succede. Quando dico che c'è un momento in cui un attore può cambiare, può succedere, perché chissà cosa ha fatto ieri sera, come ha dormito. Senti che c'è, per esempio, l'altro giorno lavoravo con un attore e vedevo che c'era una possibilità, 4 giorni fa, vedevo che c'era qualcosa che non avevo mai visto in quella persona, che stava lì per nascere. Allora a un certo punto stavano facendo delle cose, io ho fatto una cosa e pum! Questa persona di botto ha trovato un flusso, qualcosa che non è rimasto lì. Il giorno dopo, in teoria dovevamo avere un giorno libero, ho detto niente giorno libero, domani si lavora. Allora abbiamo cominciato a lavorare, loro non sapevano perché, ma era su quello che avevo visto. Allora qualcosa si presenta, e come fare per cominciare a renderlo permanente, cominciare a far sì che questa cosa si sviluppi e che questo gomitolo continui a srotolarsi. Perché è successo? Io penso che sia successo perché le donne del nostro gruppo sono andate un po' a giro per l'Europa a insegnare, a fare dei workshop, per cui eravamo solamente gli uomini. E per qualche motivo quella circostanza ha creato una situazione non solo psicologica, ma si potrebbe dire anche energetica, cioè di qualità di presenza, completamente diversa. E questo ha creato un campo relazionale, cioè cangiante, in cui quel lavoro era possibile. Allora, è successo. Nessuno di noi era cosciente di quella possibilità, è successo, lì in quel momento era necessario vedere che quello stava succedendo, che questa cosa stava succedendo, e poi trovare la maniera di continuare gentilmente a lavorarla. E come succede quasi sempre, lo sviluppo della persona ha fatto un salto, proprio un salto, perché non è mai graduale, mai, mai.
Quindi ci vuole una certa ginnastica.
Secondo me c'è anche la consapevolezza che noi siamo un deposito inconsapevole di miliardi di posture e di miliardi di parole.
Esatto.
Che improvvisamente si accendono, perché è quello che ti succede quando pensi tra te e te, vai per la strada e ti viene un'idea con un'altra idea, un pensiero. E uno direbbe: ma da dove vengono tutte queste cose? Barclay diceva che era colpa di Dio, insomma. O meglio. Vengono dal fatto che ogni situazione ne richiama migliaia d'altre. Ogni situazione in cui ti trovi, questa luce, questa cosa, può improvvisamente ricordarmi, esatto, senza che io lo voglia, connessioni con fatti antichissimi, e quindi stati d'animo, stati d'umore, e quindi aperture, visioni che sono in questo intreccio infinito, no? In questo intreccio di abiti di risposta infinito.
Hai perfettamente ragione, è visibile.
Sì.
Cioè nel momento in cui questa potenzialità ricca appare, vedi altre persone.
Esattamente.
Dietro quella persona, attraverso quella persona, vedi una moltitudine che appare.
Ed è un salto, tu, esatto, hai perfettamente ragione.
Un salto.
Quando vedi, è una cosa che prima ti era assolutamente ignorata.
ignota, sì. No? È completamente si apre il mondo che non avevi mai immaginato prima.
Esatto.
No? Se così, sono le cose che cadono così, non è questo gran mistero.
Esatto. No?
Come imparare ad andare in bicicletta.
Sì,
e professionalmente
ce la fai.
Sì, esatto. Sì, esatto.
Può anche essere che tutti gli organi di senso in certi momenti sono connessi, a volte siamo più visivi, a volte più uditivi. Se noi impariamo a conoscere bene il nostro corpo, non in modo cosciente, però riusciamo a capire la sensazione o l'emozione del vedere. Cioè, quando tutti gli organi di senso sono connessi con noi e noi siamo in sintonia, cioè non le sensazioni non le respingiamo, abbiamo questi momenti di illuminazione, di scintilla. Di...
Ma io devo dire che più lavoro, più sono convinto che non conoscerò mai il corpo. È troppo complesso.
Certo.
Più lavoro e più capisco che qualsiasi interferenza è grossolana rispetto al funzionamento dell'organismo. Perché il modo in cui io cerco di capire il corpo è come se fosse una sorta di macchina. Allora sì, ci sono delle cose utili, per esempio la biochimica moderna ha scoperto tante molecole che aiutano persone con problemi organici importanti. Però queste molecole sono sempre in confronto alla modulazione organica del sistema nervoso centrale, sono estremamente grossolane. Secondo me non si tratta tanto di sinestesia, cioè di tutti i sensi assieme, quella è una situazione quasi patologica.
Sì, forse penso mi sono espressa male.
Forse quello di cui si tratta è quello di cui parlavo all'inizio, cioè un momento in cui la nostra presenza organica, i sensi, la mente, i processi emotivi, sono tutti, come dire, allineati insieme, non combattono l'uno contro l'altro, è come se vibrano della stessa vibrazione. Voleva dire questo,
sì,
no?
Io volevo dire, cioè, il bambino piccolo quando fa wow e non sa ancora parlare, in quel momento è in connessione con delle sensazioni che esprime. O quando Proust descrive la Madeleine e di colpo si connette, senza averlo immaginato un secondo prima, a dei ricordi che magari non aveva più nei minimi particolari, è sempre il corpo che lo conduce. Cioè perché attraverso queste sensazioni, emozioni, si riaccende la memoria. Cioè se noi... siamo sì. Consapevoli di questo.
Non è questione di essere consapevoli.
No, che
la
può
memoria,
succedere.
La memoria primaria, sì. Di cui parla Proust.
Sì.
Capisco quello che dice, però penso che ci sia la possibilità di un malinteso. La memoria, Proust parla in quel momento di memoria primaria, sì, prima memoria dice, secondaria, sì. No? Dice all'inizio, dice com'è che questa memoria è così potente? Mentre invece se io cerco di ricordarmi tutte le stanze della casa è come una memoria piatta, bidimensionale, più o meno. Ecco, esattamente quello che succede con gli attori.
Quando l'emozione dello sguardo della mamma, del primo bacio,
tante cose, ma sì. Il punto non è esserne consapevoli, almeno per quel che riguarda il lavoro di un attore. I processi associativi che sono importantissimi nel lavoro dell'attore. I processi associativi più importanti sono inconsci. Il lavoro di un attore, un attore,
sì,
diciamo, competente.
Sì, ma è inconscio, perché anche per Proust è inconscio,
esatto,
perché
esatto.
Mangia Madeleine. Cioè,
esatto, qui non si tratta tanto di consapevolezza.
Sì.
No? Vedo che un attore che cerca di rendere consapevole a se stesso i propri processi associativi, in realtà semplifica in maniera drastica quello che fa in scena. Un attore competente riesce a creare l'emergere in scena di una realtà estremamente complessa. Il 95% di questo comportamento è inconscio, completamente inconscio, non ha niente di consapevole.
Forse però lei parlava non di consapevolezza, ma consapevolezza del fatto
che queste cose che possono succedere
cose in quel modo che stavi dicendo.
Secondo me anche questo è un problema. C'è un libretto molto bello, molto istruttivo di Martin Buber che si chiama Il cammino dell'uomo, in cui ci sono, è piccolissimo, sono poche pagine, ma ci sono delle perle in quel piccolo libro. E a un certo punto descrive una sua memoria d'infanzia e racconta la sua relazione con un cavallo. Dice che lui c'aveva, c'era questo cavallo che stava al di là di una stacciolata e tutti i giorni, o spesso, andava lì da questo cavallo e avevano una relazione. Lui toccava il cavallo e dice, un giorno mi sono accorto, sono diventato consapevole del fatto che al cavallo piaceva il contatto con la mia mano. Finito. Finito. Anche lì c'è un problema. Sto facendo qualcosa, l'attore fa qualcosa, io vedo che oh, ecco, sta, ora sta funzionando. E lo capisco perché io comincio a fare quello che fa l'attore, no? Lo vedo e comincio a fare quello che fa l'attore. E ride, mi viene da ridere, piange, mi viene da piangere. Si gira, mi viene da girarmi, è proprio come uno spettamento totale e poi di botto vedo che l'attore capisce che quello che sta facendo va bene, sta funzionando, finito. Subito.
Sì.
Quando fai l'amore, esattamente, è un esempio perfetto. Diventa subito una sorta di ginnastica, no? Faccio questo, faccio quest'altro.
E di questa cosa che dici
sì.
Sei consapevole, di questa cosa che stai dicendo in questo momento sei consapevole.
Spero più o meno.
Spero.
Sì.
No, c'è no, sempre di
certo, cioè,
quello che diceva lei, no? La consapevolezza forse la intendeva in questo senso, non...
non il controllo.
No, ma quando è consapevole... No, sto dicendo proprio una cosa molto drastica.
Ma accade, non è che uno... A me è venuto in mente, mentre la sentivo parlare, che da bambina mi si era illuminato il mondo leggendo una fiaba di Andersen, che era La piccola fiammiferaia. L'idea che in un posto squallido non aveva mangiato, cioè eccetera, accendendo un fiammifero vedeva un altro mondo... non capivo perché mi dava questa sensazione, cioè lo vivevo anch'io, cioè mi è sembrato un miracolo. E siccome ero piccolo, ho pensato, ma in qualsiasi situazione terribile in cui mi troverò, potrò anch'io accendere il mio fiammifero. E per me questa è stata una metafora dell'esistenza. Sì, però...
Esatto.
Certo, ma per
esatto,
la consapevolezza, come dire, diffidarmi...
è un esempio perfetto.
Immagino prima e che può accadere nel corpo.
Esempio perfetto. Allora, per esempio, per un attore.
Eh?
È un esempio perfetto. Per un attore. Cosa allora? Succede qualcosa, l'attore lo deve rifare, ha a che vedere con l'accendersi di un fiammifero. L'attore poi deve rifare quello che ha fatto. Cosa fissa? Cosa fissa sul foglio di carta? Cosa Quale sarà la sua partitura? Prima di tutto, mettere i fiammiferi in tasca. Seconda cosa è accendere il fiammifero. Punto.
Però non è che si può Punto. Pensare che non è una ripetizione sempre dei fiammiferi, cioè vuol dire capire no. che si può avere anche una risorsa altra del fiammifero.
Certamente. Allora,
intervenire, scusatemi. Io credo che Anna stia dicendo... È una risorsa sapere che far l'amore può voler dire fare un certo tipo di esperienza.
Sì.
Punto. Ci siamo? Accendere
sì.
il fiammifero, ok? E questa è la consapevolezza, cioè aver scoperto che questo è possibile.
Sì, ma io insisto.
Non che mentre lo fai, ecco, mentre lo fai tu sei nella dimenticanza del fatto di sapere, non
sì.
è quella che ti fa fare l'esperienza.
Insisto però, perché so per esperienza
che prendere coscienza del fatto che può accadere questo...
Di solito coincide con il voler ricreare, controllare tutto ciò che invece deve essere non ricreato,
okay.
non controllato.
Okay. Può esserlo, può esserlo, ma non automaticamente, necessariamente lo è.
99% delle volte lo è.
Allora Mario, quando tu...
Allora, come fai?
L'esempio, esatto, allora, aspetta.
Difficile.
La domanda sull'esempio della partitura, no? Di un'azione d'attore. È molto calzante per me, molte ragioni. Una di queste ragioni è: devo fare una lezione o una conferenza. Cosa fai per preparare una conferenza?
Sì.
Sappiamo tutti che ci sono conferenze molto noiose, pallose, che si può leggere una conferenza, che va benissimo, anche qua non nulla a priori va male. No?
Certo.
Certo, ci si prepara. Io so che può succedere, mi è successo, che il fare una conferenza per la quale dovrò preparare una partitura, a prescindere da come io preparo la partitura, ma la devo preparare comunque, ci sono conferenze nelle quali, pur preparando la partitura o attraverso la preparazione della partitura, accade qualcosa. Ci sono conferenze in cui non accade qualcosa.
Sì.
Allora, il fatto che io sappia che la possibilità che accada qualcosa c'è, o anche che mentre io mi preparo auspichi che accada qualcosa, non implica che mentre io svolgo la mia partitura, attenta, e il problema è nuovamente non è quello di una attenzione a qualcosa che non è la partitura, non è la mia consapevolezza che potrebbe andare bene o male, non è l'aspettativa che vada bene. Cioè, quando tutta questa roba che c'è come risorsa, diceva Anna, no? Mentre lo faccio scompare, allora lì accade o non accade liberamente.
Scompare la partitura.
No, scompare il problema del come va, no? Come va la consapevolezza.
Ecco, esatto.
Capisci? Quindi per questo dicevo, non è inevitabile che sapere che far l'amore può essere un certo tipo di esperienza implichi che tu l'hai saputo, ragazza mia, ciao.
Quasi
cioè, soltanto
sempre,
la Vergine allora
quasi,
potrebbe quasi, veramente far l'amore.
Quasi,
cioè, capisci?
Quasi
cioè,
sempre.
Cioè, è così.
Quasi sempre, sempre implica. Quasi sempre
non so,
implica.
Cosa?
Quasi sempre
stupida
no, complicatissima.
Quasi sempre implica il fatto che io mi aspetto che qualcosa vada bene e questo blocca tutto.
Perfetto.
Allora qui il problema
bravo,
è
okay. Quindi il problema è come si fa? Cioè il problema
dire,
è cosa fai tu come attore e cosa faccio io quando preparo
allora,
la conferenza.
Qual è la relazione fra partitura
perfetto
e azione?
Oh, ci siamo, questo è il nocciolo. Però
cioè che cos'è la precisione?
Oh, ci siamo. Bon, adesso
allora,
andate avanti.
Cosa vuol dire?
L'avete dimenticato l'India però, perché c'è una precisione che è grandiosa, io non l'ho mai potuta provare, non bellissimamente, ma che invece ne hanno descritto chi fa meditazione, per esempio il Vipassana, che tu nel Vipassana, cioè in quel tipo di attenzione, su cui avete detto delle cose bellissime, Mario ci ha detto delle cose precisissime, tu ti accorgi che ogni preoccupazione, ogni emozione, ogni pensiero, ogni ricordo ha la sua controparte o è esclusivamente nel corpo.
Sì.
Tu senti queste cose dietro le scapole, dentro la pancia, sopra lo stomaco.
Certo.
Questo è formidabile, no?
Certo.
Questa è una attenzione. Ecco,
questo è ciò che è contenuto nell'attenzione.
Esatto. Nell'attenzione.
Certo. Allora lì, per esempio, Stanislavski descrive in maniera molto bella e molto utile per un attore quello che lui chiama i cerchi dell'attenzione. L'attenzione può essere ristretta a me, può essere ristretta a me e il mio partner, può allargarsi a comprendere tutto il palcoscenico o può essere ancora più larga. Questo è interessante. Com'è che questa cosa può e spesso ha a che vedere con una sorta di laisser-aller, lasciare prise, lasciare andare, per cui con l'eliminazione di certe contrazioni. Il problema è che se io dico a un attore rilassati, a un attore che magari non c'ha tanta esperienza, all'attore gli dici rilassati, diventa uno straccio bagnato. Perché il punto è che ciò che deve essere attivo, ciò che deve essere rilassato. E questo non è, non può essere reificato, perché è un processo talmente complicato. Tu, per esempio, quando parli, ho visto tante volte, quando parli balli di continuo.
Anche tu.
No?
parli di continuo, perché il fatto di stare in piedi è un equilibrio dinamico. Quando io blocco qua i muscoli delle cosce, qua dietro, spesso c'è una contrazione qua, tutto diventa fermo, no? E anche la voce cambia, il respiro cambia. Invece sto parlando, sto seguendo un certo pensiero, questo pensiero lo seguo anche nel corpo e nella relazione. Parli sempre a qualcuno, non è che parli con te stesso, parli sempre a qualcuno, tac, 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 tac. Ma uno dei punti fondamentali è che la partitura, la struttura, si potrebbe anche dire, non è la descrizione di quel che fa.
Certo.
Ma Maria, tante persone considerano che la partitura è esattamente la descrizione di quello che fa.
E non funzionano, infatti. Okay. Ma quello che per me è estremamente importante in questo discorso che voi state facendo, che stiamo facendo, e non so se soprattutto i più giovani qui hanno la lampadina accesa, Mario parla di come si lavora, no, rispetto all'azione d'attore. La partitura te la devi fare, d'accordo? La partitura non è quel che fai. E quindi c'è un grosso problema di come, quindi cosa fai? Cosa fai di quella partitura?
La partitura
che devi fare.
La
ok.
Partitura è
per le
tradimenti.
Sì.
La partitura è per forza qualcosa di discreto.
Analitico, statico, inerte di per sé.
Anche le nostre parole sono così.
I nostri concetti sono i nostri segni. Per questo dicevo, non abbiamo che. Il problema è come usi questi resti.
La partitura
è il resto di un'azione accaduta.
Però il significato sta tra le parole. Non è tra le parole.
Meraviglioso, certo, sta tra le parole.
Leggi Chekhov?
Sì.
Se leggi solo le parole non capisci niente. Devi leggere quello che c'è tra le parole, cioè l'azione. Quello che io faccio non è questo. Questi sono come dei piccoli punti di riferimento.
La mappa.
Quello che faccio è passare la via. Esatto.
Sono le pietre di Nietzsche su cui appoggi le pietre per passare la traversa.
Tutte le volte questo sarà differente. Tutte le volte. Che vuol dire che quando tu prepari una scaletta, un ragionamento, e poi improvvisi come fai ad andare da qui a qui, da qui a qui, da qui a qui, è sempre un'improvvisazione.
C'era un esempio che faceva il professor Sini di quel genio di Husserl, che dice, non parla in una conferenza e poi ripete a distanza di pochi giorni la stessa conferenza in un'altra sede, e dice tutt'altra cosa,
la cosa che io ho sofferto di più nel fare lezioni è quando la Bocconi, era un corso di aggiornamento per insegnanti, le iscrizioni furono il doppio del previsto e mi dissero, tu fai prima uno e poi dopo fai una mezz'ora, ti prendi un caffè. Fu un disastro, una fatica mostruosa, e la seconda volta era sempre molto peggio della prima, no?
Certo.
Avrei dovuto fare come Husserl, cioè dire, guarda, che ce ne frega, non sto parlando di un'altra cosa.
Balanchine, il coreografo, Balanchine aveva questa espressione molto bella, diceva, i passi, la tua attenzione non deve essere sui passi che fai, è
tra un passo
e l'altro, è evidente, no? Anche Grotowski diceva, ok, la mia struttura è A, B, C, D. Questo è schematico, questa non può essere la vita, è evidente. È come pensare che la vita è stupida.
Ma
diceva...
per i nostri studenti di filosofia.
A Cagliattoli. Diceva quello che è importante è come vai da A a B, da B a C. È sempre evidente, ma tutti i nostri abiti mentali vanno contro questa cosa. Come dicevi tu.
Io volevo aggiungere questo, che là, per questo cioè, è importante tendere a accendere la lucina. Ad esempio, il Vijnana Bhairava, abbiamo detto, è un insieme di indicazioni pratiche su come fare. È quello lì, se l'avete letto ve ne siete accorti, nella parte centrale, contenuta in una tarda o successiva cornice teorica, no? Anche quelle prescrizioni cultuali, anche gli esercizi yogici, conoscitivi, pratici, siamo partiti da qua nella sessione di oggi, dicendo Mario ci ha ricordato che questa tradizione conoscitiva sapienziale, una tradizione basata sulla coesistenza, anzi la complementarità del lavoro di elaborazione analitica e l'esercizio pratico. La cosa ha a che fare con ciò che stanno dicendo adesso loro, secondo me, no? Cioè con il fatto che comunque, non soltanto per gli studenti di filosofia, non soltanto per l'attore, no? Di cui parla Mario, gli attori con cui lavora Mario, ma per tutti noi, e non è solo occidentale.
Ah no?
Cioè è la possibilità di guardare che l'esercizio della conoscenza, quello che un pensiero può fare, far bene quello che un pensiero può fare, pensiero corpo, l'abbiamo detto questa roba qua, questo è è ciò a cui tende l'azione viva di un essere umano, non so come dire, certo. Ma questo non è scontato, questo non accade come nella pianta, non accade come, per noi è un lavoro che c'è da fare. Cosa vuol dire far questo lavoro? Il problema che abbiamo è questo qua, quindi quando Mario dice cosa vuol dire, quindi va bene, faccio la partitura, ma il problema è adesso come la eseguo,
esatto, no? Cantare.
Come? Sì.
La musica.
Sì, sì, però il problema è proprio quello del come, no? Cioè, è veder chiaro che hai il che cosa e che devi averlo. Questo non ti risolve il problema del come. La domanda mia ricorrente è: a noi manca una tradizione del come? Esistono tradizioni del come invece altrove? Perché le pratiche cultuali sono tradizioni del come che noi non abbiamo conservato, vittime della nostra superstizione analitica,
ma
no?
Qualsiasi artigianato è una tradizione del come.
Ma noi l'abbiamo o no?
Ma anche capisci? La relazione artigianale.
Certo, è questo che stiamo dicendo. Esatto. Soltanto che quando.
Non si fa mettere
allora,
le slide.
Quando l'attore. Sì, si può fare anche con le slide, ma
sì,
non è come
si
le
può
usi.
Fare anche con le slide. Molto bravo.
Sì, mi sono fatta anche.
Sì, 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 sì.
Cioè, ad esempio, quando un bambino viene forgiato a. No, in certe tradizioni artistiche, di danza, di teatro, danza, chiamate come volete, di arte piena, insomma, no? Non occidentali, e viene addestrato durissimamente con esercizi che, altro che se reagisci, cavolo, ti torcono, cioè, e via, 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 si lavora da piccolino, d'accordo? E poi è organico.
Lì però c'è un problema.
Qui cosa c'è? Cosa succede?
Lì
in che rapporto sta la...
Tecnica.
Ecco, spiegami. Perché per noi è interessante.
Perché lì ci sono...
Sul piano del lavoro anche conoscitivo, capite?
Schematicamente, dal punto di vista proprio teatrale, ci sono due tradizioni. Grotowski le chiamava la tradizione alla Meyerhold e la tradizione alla Stanislavski. E diceva, una è la linea della composizione artificiale di Diderot, l'altra è la linea dell'organicità, Stanislavski.
Poi ve lo spiego se non riconoscete già.
Diderot, il paradosso dell'attore, no? L'attore, non importa che l'attore abbia un'esperienza veridica in scena, basta che ce l'abbia lo spettatore. Stanislavski, l'attore deve avere un'esperienza veridica in scena che si rifletterà nello spettatore. Queste due cose. Quello che ho descritto lì è la linea organica, cioè una cosa che non è, che nell'azione non è discreta, è continua, è un legato, un legato. Invece certe tradizioni di teatro, soprattutto orientale, non so, Bharatanatyam o Kathakali, tu impari dei segni, oppure l'opera di Pechino, impari dei segni discreti, distinti, completamente distinti, e li esegui. Lì, con gli anni, la possibilità di organicità appare in certi performers, in certi danzatori, non in tutti, come l'organicità completa di Stanislavski non appare in tutti gli attori occidentali. In certi attori orientali, per parlare dell'Asia, asiatici diciamo, non si può più dire orientali, appare, come appare allora? Se sono tutti fotogrammi staccati,
Dov'è che appare una continuità organica? Appare nel gioco del tono, cioè nel gioco dell'intensità della forza, dell'applicazione della forza, che da una parte, cioè che l'attore è come una sorta di giocoliere che lavora con tutti questi segni che sono discreti, questi fotogrammi staccati, e gioca qua un pochino più forte, qua più piano, qua un pochino più forte, gioca in quel modo, e poi gioca cambiando leggermente l'ordine degli elementi. E lì appare questo livello di improvvisazione molto sottile che la maggioranza degli spettatori non noteranno neanche, però colgono che c'è una magia.
Sì, sai che hai descritto uno che impara a suonare pianoforte?
Esatto.
Uno che impara a suonare pianoforte?
Esatto.
Cioè un tasto e l'altro comincia a imparare, che c'è un'infinita possibilità di pressione, di elaborazione, esatto, di giramento del dito,
esatto,
quando fai gli esercizi che li fai al contrario, no?
Vai, è il compleanno della sua mamma.
Ciao.
Fai gli auguri.
Buona festa.
Ciao Mario.
Ciao.
Capisci? Fai gli esercizi. Uno degli esercizi più importanti è cambiare il ritmo. Invece che fare ta 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 ta, tu fai ta 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 ta. Cioè,
certo,
torni indietro, no?
Certo, sì,
a
sì,
questo
sì,
punto hai nelle dita, soprattutto nella testa.
Certo.
L'insegnante dice, guarda che non si suona con le dita, certo, si suona con la testa.
Sì, no? Certo.
E hai completamente mangiato la partitura.
Esatto.
È diventato il tuo corpo la partitura. E puoi giocare, puoi rallentare.
E questo è anche bello quello che ti diceva l'insegnante, perché per esempio quando cominci a lavorare con qualcuno su un canto e gli dici guarda questa nota è troppo bassa, sei un quarto di tono troppo giù, qua sei un quarto di tono troppo alto, la persona comincia con il manipolare la voce, cioè prova a mettere la vibrazione della voce più alta. Non ha, e in realtà l'emissione vocale non ha niente a che vedere con il tono, con la tonalità. La tonalità ha a che vedere con il cervello. La tonalità è quello che c'è tra le orecchie.
Quando
prima della nota già la senti. E la senti perfetta. Quando l'ascolti già la senti. Per cui nel momento in cui le metti è perfetta. Non è una manipolazione dell'apparato vocale, ma è uno svegliarsi dell'ascolto qui. Qui, sì.
Ah. Posso dire una cosa? Mi riguarda personalmente, quello che capirà, ma mi sembra tornare spesso in questi discorsi. Si diceva che non bastano le pietre, quindi non basta saper come condurre un esercizio, avere un metodo dell'esercizio per fare una bella performance, no? Per riuscire nella composizione, insomma, saltare sulle pietre in modo armonico, in modo ritmico. E dicevate, l'importante, se capisco, riassumo per questo capito, l'importante è essere attenti al passaggio da una pietra all'altra, ad uno stadio all'altro. Cioè, in quel momento lì si apre la possibilità di essere armonici con i resti su cui si è fatto un esercizio. Allora, modestamente io volevo dire che questa, il professor Sinci, questa è la parte fondamentale che manca a molti di noi, forse è una delle patologie del sapere occidentale oggi, ma magari semplicemente degli studenti di filosofia che sanno fare tanto bene l'esecuzione, sanno fare tanto bene la partitura, ma non altrettanto l'esecuzione. E personalmente mi veniva da dire, che mi riallaccio alla cosa che dicevi tu adesso, almeno a me faceva venire in mente questo, che forse almeno personalmente non è soltanto importante, cioè è importante un doppio esercizio di attenzione nel passaggio dall'uno all'altro, da A, B, da B a C, eccetera, non soltanto sul tipo di esercizio che si sta facendo, ma anche avere, mentre si sta attenti su cosa si sta dicendo, ovviamente riguarda anche me stesso in questo istante, no? Il punto che si vuole mirare. Per cui non è importante soltanto avere acquisito una fluidità nell'esercizio, o la messa, diciamo, nella performance dei punti, ma avere anche qualcuno che ti strutturi i punti, cioè un istituto di formazione, potremmo dire, cioè i fotogrammi qualcuno te li deve dare.
Se ci può essere la tradizione da una parte, invece io però sento un pericolo in quello che hai detto, però forse è proprio diverso da persona a persona, perché per me, per esempio, quando io non, anche quando dirigo dall'esterno, quando guardo, ma soprattutto quando sono un attore, per me è molto importante distrarmi completamente. Io non sto per nulla attento a quello che faccio. Sì, ci sono delle cose a cui sto attento, la tonalità, queste cose, ma non... ma ho la necessità di liberarmi da questa sorta di bulldog che vuole essere attento tra un passaggio e l'altro. No, non è essere attento, è lasciare che succeda, è lasciare che ogni... se io sto attento, capito?
Sì, posso dire una cosa, Mario? Quando tu, non so se a voi sia mai capitato, a me succede spessissimo, quando bisogna tirare una ricorda, a me succedeva quando ero bambina e facevo le crechine.
Sì.
Avevo una bambina molto ordinata nei miei quaderni. Le crechine.
Le cornicette.
Ma che io facevo le greche a ogni fine di ogni compito. O quelle geometriche. Allora. E quindi sarà successo, guardate voi, perché se provate, a me succede ancora adesso, e quando devo sottolineare una cosa, preparo la sospirare. Cioè io devo, allora, voglio fare un quadrato, no? Voglio circondare, sessione 6, no? Allora faccio, devo andare, oh, cioè io uso cos'è, quadretti, oppure, devo andare da qua a qua, no? Allora, e dico, e a me piace farla dritta, sta bene la linea, no? Che invece viene sempre tutta zigzag così, quando cosa faccio? Mi concentro, se mi concentro sulla, sul passaggio, vai dritto, guarda cosa succede. Intanto che viene tutta storta.
Certo.
E io ho guardato ogni punto. Se invece io guardo il punto d'arrivo, certo, ecco l'attenzione. L'attenzione non vuol dire essere contratti nel punto, 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 perché quella è una moltiplicazione ad infinitum di punti, cioè di,
perfetto,
cioè sì, di esatto, è analitico. Esatto. L'attenzione di cui parlo io non è nulla di contrattivo, ma è... devo andare là, capisci? Allora, se tu vai da qua, tu guardi là, guarda, non guardare la punta, giuro, adesso lo verrà storto perché lo stiamo andando anche a voi, ma se io guardo il punto da cui devo arrivare, lì è dritto, cioè, ecco, cioè, è molto meglio. No,
ma questo è quello
che... ho detto, ma sarebbe molto perfetto, ma...
sì, era... sì, quando vuoi fare le
maglie... cioè, a te, a me succede,
sì, sì, ma...
ecco, tu non devi guardare...
ci vuole il punto, io voglio proiettare, sì, ma poi ci vuole prendere un punto...
la fluidità non è la fluidità fine a se stessa,
sì, esatto,
io per questo dare
la fluidità per arrivare al punto,
esatto,
che
è legato,
cioè,
che è legato all'intenzione,
che è legato all'intenzione espressiva, è chiaro, è come quando mi diceva il piatto di prova.
Esatto,
se dico,
si guardi, no? si guardi qui lo vedi.
Esatto,
cioè è di ogni esercizio, anche quando uno gioca a pallone, se stai, certo, se devi fare uno, esatto, stop, non è che stai a pensare,
certo, esatto, tiro con l'arco.
Cioè vuol dire che, diciamo in maniera schematica, la mente non deve interferire col corpo, però è un po' più complicato quello che dicevamo.
Se guardate dove dovete arrivare, ce la fate benissimo. Se guardi il tronco, gli olio, cioè,
era di Funavo. Ardo diceva quella roba lì, no? Appunto, perché l'esempio del circo? Perché il circo è dove si impara a fare gli attori, se non più drammatico. Perché sei a rischio.
Esatto.
Se muori, vai sicuro, cioè vai proprio bene, no?
Esatto. Per esempio, spesso gli attori mi domandano che tipo di allenamento devo fare. Forse devo fare yoga, tai chi, cioè tutte cose che per gli attori sono proprio pessime. Yoga per un attore è pessimo, Feldenkrais, pessimo, Alexander, pessimo, tai chi chuan, pessimo. A meno che tu non faccia queste cose per 30-40 anni, tu diventa un grande, diventi uno che è davvero competente. Allora cosa gli dico? Fai jiu-jitsu, karate, cioè tutte cose in cui se non ti sposti in tempo, prendi un cazzo. Allora lì e lì reagisci, e se tu pensi, allora quando mi tiro al cazzotto mi sposto,
è già arrivato,
è come quando dici adesso guido e sto attento a tutto quello che faccio, c'è un incidente subito dopo. Quando Grotowski mi diceva, Mario in questo momento devi fare questo, e io che sono sempre un po' gru, cioè sono sempre così che appunto c'è questa mania di voler capire le cose, dicevo sì, però se io dico con la mente in quel momento fai questo, poi dopo sarà artificiale. Grotowski era paziente e mi diceva no, perché tu semplicemente la mente dice vai e il corpo va, e tu non dici al corpo come andare, dici solo vai e quello va. E sembra una stupidaggine, ma molto importante. Una cosa che complica quello di cui stiamo parlando, però, per quel che riguarda questo modo di lavorare sull'organicità, è che dal punto di vista di un attore, questa organicità deve essere, ciao, deve essere congiunta a qualcosa che è molto diverso, cioè la composizione. Deve essere allo stesso tempo, ci deve essere una composizione. Cosa vuol dire una composizione? Una struttura. Questa struttura però deve avere anche dei valori compositivi nel tempo e nello spazio, cioè dei cambiamenti di ritmo, cambiamenti di direzione. Per cui quello che fai non è tutto così oppure tutto bidimensionale, no? Un attore poco esperto dice: adesso vi faccio vedere una cosa, si mette qua in questo modo, per cui lo spazio è così, è bidimensionale. E perché? Solo perché la stanza è rettangolare? È quello il motivo per cui fa. Ma no, è tutto, la vita è tutta sempre in diagonale, di sghimbescio.
L'espressione egiziana.
Esatto. Però vedi, anche lì, io a volte vedo nel lavoro, soprattutto in persone d'origine africana, la prima volta che andai in una chiesa nera a Brooklyn, rimasi sconvolto da quello che facevano queste persone, che si alzavano in piedi, facevano delle cose, e io avevo questa sensazione di aver già visto quelle cose, di averle già viste, che mi erano profondamente familiari. E allora sono tornato a casa e pensavo: ma cos'è? Durante la notte mi sveglio, gli egiziani, tutte quelle posizioni erano esattamente le posizioni che poi vedevo invece codificate nei papiri e sugli affreschi. Esattamente, Carlo. Allora, da dove viene? È qualcosa di culturale, ma così antico, che ancora sopravvive, è incredibile. E poi lo vedo in persone che lavorano con me. Lavorando con una collega l'altro giorno, guardavo che c'è questo flusso completamente organico, e vedo che sono esattamente le stesse posizioni, ma la posizione delle mani, dei gomiti, dei polsi, la relazione fra la testa e le spalle, tutte cose che sono molto difficili da calcolare. Sono iscritte da qualche parte, in una sorta di memoria, che è lì, chissà che cos'è. Però c'è una cosa anche che volevo dire prima, che io sento spesso Florinda parlare di un lavoro, e mi colpisce molto. Perché penso, forse mi è stato detto, è come se il lavoro di cui Florinda parla non è tanto il lavoro del filosofo o il lavoro dell'attore o il lavoro di un artigiano, ma è il lavoro degli esseri umani. Che cos'è? Qual è il nostro posto nel cosmo?
La danza.
Qual è il nostro posto nel cosmo? Qual è la nostra funzione? Che è qualcosa che non ha a che vedere con noi stessi, è qualcosa che ci sorpassa. Ci sorpassa, che serve qualcosa, qualcos'altro. Perché siamo sempre di più? Io a volte ho pensato, seguendo questo ragionamento, dicevo: ma forse se gli esseri umani devono produrre un certo lavoro, vuol dire che devono produrre certe sostanze. E forse ne produciamo sempre meno di queste sostanze. E forse per quello il mondo domanda più sostanze, perché dobbiamo essere di più, perché il nostro lavoro è diventato molto scadente. Non è mia, non è completamente originale. La persona che ha descritto questa cosa nei dettagli sostiene che queste sostanze possono essere prodotte in due modi: o con un lavoro cosciente, consapevole, oppure al momento della morte.
al momento della morte una certa sostanza si libera che è necessaria per il funzionamento del sistema solare. E siccome la qualità della nostra vita è sempre peggiore, ci vogliono più morti. E per questo ogni tanto ci vuole un processo di distruzione di massa, di distruzione reciproca, molto, come si dice, massivo.
Questo per i miei gusti è iperorientale.
Vero, molto orientale.
Stavo pensando all'organicità nel movimento dei bambini piccoli, no? E poi noi incominciamo a dire stai attento dove metti i piedi, guarda dove metti i piedi, e tutto quel sapere straordinario che c'è in loro rischia di ingranarsi, appunto, di perdersi, a proposito di questo intervenire col controllo. Inoculargli proprio la preoccupazione che ci sia un modo di muoversi, un modo, loro sanno benissimo come muoversi, sono in questa organicità. Io mi ricordo, guardavo proprio come nonna, ho potuto godermi molto di più questa cosa che come mamma, io ero incantata totalmente da come un mio nipotino si metteva a gattonare, si metteva in piedi, cioè era un miracolo di intelligenza, di organicità.
Vuol dire, non gli avevano ancora spiegato come si fa.
Esatto.
Ma spesso penso che ciò che è più potente dell'ingiunzione si fa così, quello che è molto più potente è la presenza e l'esempio. Certo. Il bambino impara prima, io ho visto bambini di pochi mesi imitare il padre, ma è evidente. E tra l'altro le ultime...
No, ho la foto di mio fratello col mio nipote nuovo, quello
Ci sono questi.
Che si guarda su qua, cioè lui gli fa così, è proprio speculare, dopo te la mostro quando ti prima. Sì, ho l'ultimo nipote nuovo, quello.
Ci sono questi studi moderni sugli schemi di attaccamento, no? Gli schemi di attaccamento tra madre e infante. Sì. E quello che è incredibile è che adesso riescono a predire a quattro mesi lo schema d'attaccamento che sarà manifesto a un anno. Sai come fanno? Filmano per 2 minuti e mezzo madre e bambino così, e poi rallentano il filmato, lo mettono su 2 monitor e osservano la sincronicità o la asincronicità delle reazioni, e soprattutto cercano i momenti di recupero della crisi, perché la crisi è inevitabile, non è che la relazione è sempre ideale, anzi il bambino non capisce, no? Però vedono, per esempio, se il bambino piange e la madre solo gli ride, il bambino chiaramente non capisce, allora dice allora sei contenta che io piango, e non riesce poi più tardi a regolare gli affetti. La madre sa, ma lui non sa niente, per cui vuol dire che lei ha ragione, insomma. Interessante. E qui succede subito, nei primi mesi, questo.
Qui studi sulla sintonizzazione affettiva, esterna.
Tu parlavi del sensorio e fare un cenno. È proprio questa possibilità di filmare i bambini piccolissimi e poi di vederli su due, mostrava in maniera impressionante che bambini di poche settimane, se tu gli fai vedere contemporaneamente un cartone animato e una musica che vanno in disaccordo oppure che vanno in accordo, lui sceglie quello che va in accordo.
Certo.
Questo non è perché c'è un sensorio comune, è perché noi abbiamo diviso analiticamente le vie sensibili che nel corpo umano originario sono
unite. Certo.
Prima le abbiamo divise e dopo facciamo una teoria filosofica
per metterle insieme. No. Certo.
Allora il povero Stern e i suoi colleghi, giustamente, perché insomma, ognuno ha la sua formazione, cercano disperatamente dov'è il sensore comune. Non c'è.
Esatto, sì, non c'è.
Il bambino ce l'ha spontaneo, no?
Certo.
Perché non è un sensorio comune, è tutto il corpo che è comune nella percezione. Sì, sì. Siamo noi che abbiamo diviso gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca.
Ieri sera ero in treno, dietro di me c'erano due mamme africane con tre bambini. E i bambini inventavano delle canzoncine, canterellavano, ma bambini di pochissimi mesi. E inventano le stesse canzoncine con gli stessi intervalli musicali dei bambini italiani. E dice che i bambini cinesi usano gli stessi intervalli. Questo è incredibile.
Ma se vai alle origini del Neolitico e forse alla fine del Paleolitico era unica la cultura umana.
Eh sì.
Questa è una grande speranza.
Certo, sì.
Questa è una grande speranza.
Sì. Ma anche il ritmo nel bambino piccolo è importantissimo, perché quando piange si mette nella carrozzina e si fa muovere o in macchina e smette. E poi io mi ricordo da bambina, ma poi l'ho saputo, che le mamme davano dei colpi ritmici sulla schiena.
Certo,
o sulla...
Le mamme sono geniali, certo.
Proprio un ritmo, questi colpi, e il bambino smetteva di piangere.
Quello probabilmente...
Ha smesso, come il dato,
quello probabilmente è legato...
Però con il ritmo, perché ormai ce l'ho qui.
È un po' preciso.
Ma è preciso. È il ritmo.
È il ritmo.
Ma anche perché cos'è?
Molte minerali sono minacce di morte, almeno. Ragazzi, perché non avete il minerale siciliano?
Però lì forse.
Sono tutte minacce di morte.
Lì di sicuro c'è una ragione evolutiva. Perché fin da prima del Paleolitico, cioè quando i primi ominidi hanno cominciato a spostarsi, la madre porta il bambino e c'è un ritmo di marcia. Se il bambino piange durante la marcia del gruppo, il gruppo è in pericolo. Per cui lì probabilmente c'è un motivo evolutivo che se la madre becca il ritmo giusto, il bambino si addormenta, sta zitto e non chiama il leone. Un bambino che piange è una preda succulenta per un leone, e mette in pericolo tutti.
Mario ha un treno alle 7:40, quindi tanto grazie Mario.
Grazie a voi.
Siamo andati via con successo dall'India, no? Siamo partiti via dall'India, siamo tornati a casa.
Grazie,
grazie. Grazie a voi.
Mi spiace.